Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Poi abbiamo l'antica preghiera di Sant'Anselmo d'Aosta che, come ci ridiciamo tutte le volte, traccia il nostro metodo, che è quello di chiedere e di fare in modo di lavorare perché l'intelletto e l'affetto, l'intelletto e la volontà, l'esperienza pensata, ragionata, giudicata, valutata e amata, sperimentata, gustata, apprezzata, vissuta di ciò che è l'insegnamento della Chiesa e la persona di Cristo, siano partecipate anche nel cammino della nostra vita, a sostegno di tutte le fatiche, le difficoltà e le prove, perché non siamo ancora in paradiso, ma ci preparino, ci alimentino e ci sorreggano attraverso, con la grazia che viene direttamente da Dio e l'aiuto dello Spirito Santo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, siamo pronti per partire con i nuovi numeri del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica che stiamo percorrendo. Sono ormai diversi anni, più di 3 anni, che stiamo riprendendo in mano il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è fatto a domande e risposte, un po' come il vecchio Catechismo di San Pio X, cercando di aiutarci, dopo aver letto un numero alla volta, con domande e risposte del testo ufficiale del Catechismo, con qualche riflessione, qualche spiegazione, qualche commento. Poi, alla fine dell'esposizione della prima parte, lasciamo spazio alla conversazione, a domande o a considerazioni, il più possibile inerenti alle cose che abbiamo letto, non ci mettiamo a divagare sull'attualità, anche se ce ne sarebbe bisogno, perché altrimenti è un po' come a scuola: se a lezione si parla di tutto, alla fine non si fa quello che è l'oggetto del percorso che ci interessa. Se ci sono altre osservazioni, altri commenti, si possono fare magari prenotandoci per qualche altra occasione oppure anche scrivendosi reciprocamente, ma abbiamo già tutti gli strumenti che ci possono aiutare per valutare il tempo presente, insomma. Quindi, ecco, siamo arrivati all'articolo del Credo, siamo quasi verso la fine ormai, eh? Credo la Chiesa Cattolica, credo la Chiesa, quindi dopo aver parlato di Dio Creatore, dell'Incarnazione, della Vergine Maria, del Verbo fatto carne, della passione, morte e risurrezione, quindi di tutta l'opera della salvezza di Cristo, c'è l'attualizzazione nell'oggi. Come si fa a incontrare tutto questo se non attraverso la Chiesa? In maniera tale che non rimanga tutto in un passato di 2000 anni fa e più, se ci rifacciamo anche all'Antico Testamento, ma sia qualcosa di presente e sperimentabile, vivibile, apprezzabile, che accompagna anche nel giorno di oggi. Allora abbiamo il numero 147 sulla Chiesa nel disegno di Dio. Poi i testi scritti li troverete anche sul sito, ormai siete abbastanza pratici. Numero 147 pone questa domanda: che cosa significa il termine chiesa? La risposta che dà è questa: designa il popolo che Dio convoca e raduna da tutti i confini della terra per costituire l'assemblea di quanti per la fede e il battesimo diventano figli di Dio, membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo. Facciamo qualche osservazione. Come al solito, queste formulazioni sono concentrate, sono sintetiche, in parte verranno sviluppate nei numeri successivi e in parte tocca a noi andare a prendere quasi con le pinze le parole più significative, più importanti, e cercare di vedere tutto il peso che hanno poi nella vita pratica. La Chiesa è, come indica l'etimologia del nome, l'assemblea. Ecclesia, ecclesia, da cleo, chiamo, è l'assemblea, il raduno dei convocati, dei chiamati. Ecclesia, appunto, alla fede in Cristo. Chiamati a che cosa? Non a una semplice riunione, ma alla fede in Cristo, incorporati a Lui sacramentalmente per mezzo del battesimo. Essa è una realtà dall'estensione universale, quindi non è legata a un'etnia, a un popolo. E questo è quello che dà anche fastidio, il fatto che la Chiesa sia una realtà trasversale, una realtà cattolica, appunto, che vuole abbracciare la totalità, perché è Dio, è Cristo che abbraccia la totalità, che abbraccia culture e popoli diversi, unite nella fede in Cristo, unica vera risposta alla domanda di salvezza per gli uomini. Ecco, questo è il punto, l'unicità di Cristo come Salvatore. Tutti gli altri fenomeni rimangono o imprigionati nell'ideologia, o imprigionati nel personalismo, o comunque imprigionati in una limitatezza di capacità di risolvere le cose. Solo Cristo, essendo Dio e essendo uomo, ne abbiamo già parlato in passato, ha le caratteristiche e il potere per poter riaprire la strada a un giusto rapporto dell'essere umano con se stesso, attraverso il giusto rapporto dell'essere umano con Dio Creatore, che rende possibile anche un giusto rapporto umano tra noi e gli altri. Tutte cose che abbiamo già detto, ma che ogni tanto ripetiamo perché è come se ci ricordassero e ci riambientassero. Questo, tra l'altro, è anche il metodo teologico di San Tommaso d'Aquino. San Tommaso, tutte le volte che ha bisogno di inquadrare un problema, ti fa un po' un piccolo riassunto di tutto quello che serve per inquadrarlo correttamente. Anche se l'ha già detto prima, lo riprende e ti dà come l'ambiente, la stanza dentro cui collocare gli oggetti di cui sta parlando. Secondo le immagini della Chiesa, di scritturistica e patristica memoria, della scrittura se ne parla ovviamente nel Nuovo Testamento, ma profeticamente si anticipa quello che sarà il discorso sulla Chiesa attraverso tante immagini, tante esperienze, tanti elementi fin dall'Antico Testamento e poi la riflessione patristica, i padri della Chiesa, vescovi e dottori, che hanno meditato, pensato, vissuto, approfondito e ci offrono elementi importanti per nutrire anche la nostra ragione, la nostra fede. Immagini della Chiesa riportate già nel Vaticano II, nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium, che è il documento principale sulla Chiesa del Concilio. E la Lumen Gentium riassume, elenca queste immagini della Chiesa che si trovano nell'Antico Testamento, che non sono semplicemente simboli, ma sono in qualche modo, la parola giusta è analogie, cioè sono qualche cosa che ci dice aspetti che sono reali nella vita della Chiesa e al tempo stesso sono carichi anche di un valore simbolico e allusivo, perché si allude a qualcosa che è sempre più grande e ciò che è sempre più grande è la partecipazione alla vita di Dio, è quello che sarà l'esperienza nell'eternità, l'esperienza oltre i limiti della storia, pur dentro i limiti della storia. E le denominazioni che sono divenute classiche nella riflessione della Chiesa sono popolo di Dio. Nell'Antico Testamento si parla continuamente del popolo. Dopo verranno esaminate una per una nei vari numeri, per adesso le elenchiamo solo così semplicemente, no? La parola popolo ti dice appartenenza, ti dice che non sei solo. Ti dice che non sei solo. Il Catechismo di Pio X definiva la Chiesa come società. Società non appena in senso giuridico o nel senso che intendiamo noi oggi, una società per azioni o responsabilità limitata, ma società nel senso latino del termine, societas, si traduce compagnia, quindi un qualche cosa dentro cui si può fare esperienza di compagnia. Quando una comunità funziona c'è una prossimità, un aversi a cuore. Si potrebbe parlare per delle ore perché ci sono delle cose molto intense, molto belle. Poi ci sono i momenti storici in cui tutto questo viene penalizzato, ma è quasi un andare contro natura rispetto alla Chiesa, anche se essendo nei limiti della storia e avendo il fardello delle conseguenze del peccato originale, questo ideale affiora solo ogni tanto, e solo nell'eternità sarà fruibile interamente. Ed è secondo l'immagine di San Paolo poi un'altra espressione che connota la Chiesa, il corpo di Cristo. Voi siete il corpo di Cristo che è la Chiesa, come per indicare un'estensione storica di quell'uomo Gesù che non rimane individuo, ma dopo l'ascensione ha disposto le cose in maniera tale da rendersi presente universalmente dappertutto, là dove due o tre sono riuniti nel suo nome, come dice il Vangelo di Matteo. E quindi formare non appena un popolo, una collezione di individui, ma un organismo, come è organico un corpo vivente. Questa è un'immagine estremamente importante assieme a quella della Chiesa Sacramento, di cui si parlerà poi. Se non si colgono questi due aspetti, la Chiesa Corpo di Cristo, la Chiesa Sacramento e la Chiesa Compagnia, rimane tutto un po' sociologico, no? Una specie di organizzazione, una specie di... No, c'è anche quello, ma c'è molto di più, c'è la presenza di Cristo reale. Poi viene detta Tempio dello Spirito Santo, questa è un'immagine sacra, un'immagine che ricorda la liturgia, la preghiera. E dice la Chiesa come luogo fisico. Quindi il popolo ha bisogno di un posto per radunarsi, di un luogo. Il luogo evoca la parola casa. Uno deve poter dire nell'alveo della fede, nella compagnia ecclesiale, in quelle compagnie poi particolari dentro la Chiesa che sono sorte attorno a carismi. Mi sento a casa mia. Ecco, un luogo è un posto dove tu ti senti a casa o dove tu ti senti bene. Certamente questo ci sarà solo in paradiso, in pienezza, però un assaggio nella vita ci è dato anche qui, più o meno esplicitamente in certi momenti, in alcuni momenti come il nostro, tutto è potentemente penalizzato perché siamo in un tempo di apostasia e questo era previsto e bisogna saperlo affrontare. lo si può affrontare facendo leva anche nella memoria di ciò che abbiamo vissuto in precedenza e di ciò comunque che possiamo anche continuare a vivere quasi furtivamente, un po' come può essere anche questo momento, con strumenti che ci consentono di ravvicinarci. Poi ci sono altri appellativi che verranno esaminati dopo, eh? Adesso mi sono già dilungato anche abbastanza. Ma passiamo al 148 perché ogni numero fa un passo in più, c'è una progressione, per cui si entra dentro le verità della fede in questo modo. E questo è un ossigeno per la persona, è un ossigeno per lo spirito, ma per tutta la persona, e ne abbiamo un bisogno enorme in un momento come questo. 148. Ci sono altri nomi e immagini con cui la Bibbia indica la Chiesa? E la risposta dice: nella Sacra Scrittura troviamo molte immagini che evidenziano aspetti complementari del mistero della Chiesa. Importante questa parola complementare, quante volte l'abbiamo detto, noi non siamo come Dio che con un atto solo, che coincide col suo essere, conosce tutto nella totalità e nella singolarità, nella individualità. Noi abbiamo bisogno come di tante fotografie, come di tanti colpi d'occhio da angolature diverse, che però si integrano in una visione complementare. Vediamo le cose una alla volta, ma alla fine memorizziamo e ci portiamo dietro uno sguardo di insieme. È come se girassimo attorno a un oggetto e lo vedessimo con prospettive e angolature diverse che però ci danno l'idea dell'oggetto nella sua interezza. Ecco. Queste immagini della Chiesa evidenziano aspetti complementari del mistero della Chiesa. L'Antico Testamento privilegia immagini legate al popolo di Dio, e il popolo di Israele aveva un senso di appartenenza e di unità, per cui la presenza di Dio si manifestava al popolo nella sua interezza attraverso poi i singoli profeti, re, personaggi, patriarchi prima. Ecco. Il Nuovo Testamento invece quelle legate a Cristo come capo di questo popolo, che l'Antico Testamento poteva intravedere solo profeticamente, questo popolo che è più di un popolo perché è un corpo, ha una struttura organica, è la presenza reale di Cristo oltre l'individualità dell'uomo Gesù, che si estende spazialmente, geograficamente, ma anche intensivamente. Poi qui dopo sarà l'Eucaristia a essere la fonte di riferimento di tutto questo. Quelle tratte della vita pastorale. Dopo ci sono immagini che sono quasi più allegoriche, più che analogiche. Si parla, Gesù stesso parla delle pecore, del gregge, delle ovile, dei pastori, per far capire in una cultura nomade come quella del tempo che la sua presenza e la compagnia della Chiesa era qualcosa di prezioso quanto potevano essere il gregge e le pecore per chi viveva di quello, per farti capire che la fede è fatta per darti qualcosa di cui vivere interiormente e anche aiutandosi materialmente quando ce n'è bisogno. Poi si parla di agricola, le immagini agricole. Il campo, l'olivo, la vigna, sono tutte immagini che Gesù stesso utilizza nel Vangelo. E poi abitativa, ecco, torna il tema del luogo, la dimora, la pietra, il tempio, tutte parole che si trovano nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. E poi la famiglia, l'immagine della chiesa sposa, della chiesa madre, della chiesa famiglia. La famiglia serve a ricordarci che all'origine di tutto c'è la Trinità come famiglia, come Dio perfettamente uno che è comunione di tre relazioni, che sono le tre persone. A immagine di quello è creato e voluto l'essere umano. Ecco perché la famiglia, ecco perché il nemico di Dio, il demonio, che è già stato vinto da Cristo, ma fa di tutto per distruggere la famiglia, cosa perfettamente realizzata oggi quasi dappertutto. Ecco perché il difenderla è qualcosa di fondamentale, perché è un'immagine della Trinità, noi siamo fatti per arrivare lì. E nella misura in cui ci è data la grazia di avere una frazione di esperienza anticipata di tutto questo, siamo chiamati a tenercela cara nella misura del possibile. Sono immagini, faccio un breve commento ulteriore a questo, riprese dai Vangeli, che vengono raccolte, presentate nel testo della Lumen Gentium al numero 6, ritorna, se avete modo, o se non l'avete già fatto, di prendere in mano i documenti del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium descrive tutte queste cose, è un testo molto ricco e molto bello. La Chiesa, infatti, è descritta come ovile, la cui porta unica necessaria è Cristo, che dice di sé nel Vangelo di San Giovanni: io sono la porta delle pecore. Eppure un gregge di cui Dio stesso ha preannunziato che ne sarebbe il pastore. E qui esprime il bisogno dell'essere umano di avere un punto di riferimento, di avere una guida, qualcuno a cui ricorrere per avere una parola autorevole. Attenzione anche qui a non cadere nei capismi sociologici, perché poi si fa presto deformare le cose, e queste sono cose che succedono dappertutto. Ma il bisogno di avere un punto di riferimento, un punto di appoggio, ma in casa, tra moglie e marito, tra genitori e figli, ma fuori, a livello sociale. Una volta nelle parrocchie, eccetera, nelle chiese, nei piccoli comuni, c'era l'autorità spirituale che era il parroco, il prete, il prevosto, pievano, chiamatelo come volete. Poi c'era il sindaco, dove c'era il comune, c'erano figure di riferimento anche a livello civile. E poi c'era la levatrice e la maestra. Io mi ricordo quando andavo in certi paesi in montagna, le prime persone che ti presentavano erano la maestra, la levatrice, il parroco, il sindaco se c'era, e erano come punti di riferimento che davano una garanzia, una sicurezza, e sapevi a chi rivolgerti. La Chiesa è un'altra immagine, il podere o il campo di Dio. Tutte le parabole sul campo, sul seme, eccetera, per dire che è un terreno, la carne umana, la materia delle cose, è il terreno dove seminare la presenza dello Spirito che fa nascere la vita, eccetera. Insomma, si possono dire delle cose molto belle, adesso non mi dilungo, ma anzi mi sto già dilungando più del dovuto. Più spesso ancora la Chiesa è detta edificio di Dio, e qui ritorna il termine del luogo, della casa. Che cosa ti fa sentire più protetto che non le mura di casa tua, le mura domestiche? E la Chiesa anche come edificio, ecco perché nei primi secoli, appena è stato possibile uscire dalle catacombe, si sono cominciate a costruire delle chiese o a utilizzare degli spazi. La basilica romana, che era il luogo degli affari, aveva le caratteristiche architettoniche adatte per poter essere trasformata e utilizzata e ripensata in chiave liturgica. E noi chiamiamo ancora basiliche certe chiese, certe grandi chiese, l'edificio, una casa. Già l'Antico Testamento, quando si parla del re Davide, eccetera, che deve progettare, costruire il Tempio, no? E poi sarà Salomone a realizzarlo, e Dio stesso darà le istruzioni su quello che, su come deve essere fatto, in maniera tale, ecco perché anche lì il senso del sacro, il senso del rispetto della struttura della liturgia anche nell'edificio, no? Questo edificio viene chiamato in varie maniere: casa di Dio, Timoteo, dimora di Dio nello spirito, Efesini, dimora di Dio con gli uomini, l'Apocalisse, poi Tempio Santo, Nuova Gerusalemme, anche qui ancora l'Apocalisse, Tempio spirituale nella prima lettera di Pietro, la città santa, è qui la città santa è Gerusalemme nei cieli, ma... E poi l'immagine della Chiesa sposa, pronta, acconciata, fatta bella, per essere pronta per lo sposo che è Cristo stesso. E ancora la Gerusalemme celeste, in riferimento, perché la Chiesa non è solo quella dei quattro gatti che siamo noi qui. Ci sono anche tutti quelli che ci hanno preceduto e che sono nell'aldilà, sono nell'eternità, sono in paradiso. C'è tutta la comunione dei santi, c'è un raccordo tra il cielo e la terra. E la Gerusalemme celeste è l'immagine della Chiesa che si trova nell'Apocalisse, di quella che è la Chiesa già trionfante nella gloria, che partecipa e respira della gloria di Cristo, della gloria di Dio. E poi Madre nostra. Madre e maestra, Mater et Magistra, Giovanni XXIII, l'enciclica, una madre che insegna, che custodisce, che precede, che va avanti prima lei. Questa è l'idea dell'Immacolata Concezione, la prima redenta, Immacolata sposa dell'Agnello Immacolato, eccetera. Ecco. Sposa che Cristo ha amato e per essa ha dato se stesso al fine di santificarla. Qui è Paolo agli Efesini. Ecco, vedete che ricchezza c'è. È chiaro che se uno si limita a leggere materialmente le righe del catechismo, sono talmente concentrate che gli può sfuggire molto di tutto questo. Ma basta rifletterci un po'. Basta pregarci su un po', ecco perché se uno si abitua a dare spazio alla preghiera quotidiana, si abitua a creare il clima favorevole, l'ossigeno, per poter poi apprezzare anche il valore, oltre che dottrinale, esistenziale, sperimentabile del cristianesimo, perché poi è tutto qui alla fine, eh. 149, poi ci fermeremo col 150. 149 dice: quali sono l'origine e il compimento della Chiesa? Da dove parte tutto questo e dove vuole arrivare? Principio e fine, potremmo dire in termini più scolastici. La Chiesa trova origine, risponde il numero, e compimento nel disegno eterno di Dio. È Dio creatore e Signore che ha previsto tutto questo per noi. Fu preparata nell'antica alleanza con l'elezione di Israele, segno della riunione futura di tutte le nazioni. Fondata dalle parole e dalle azioni di Gesù Cristo, fu realizzata soprattutto mediante la sua morte redentrice e la sua risurrezione. Fu poi manifestata come mistero di salvezza mediante l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Avrà il suo compimento alla fine dei tempi come assemblea celeste di tutti i redenti. In poche righe cerca di descrivere il progetto di Dio, il punto di partenza e il destino, il punto di arrivo nella pienezza dell'eternità, di cui qui è dato assaggio e anticipo. Il già è dato qui, il non ancora, per usare una terminologia teologica che era cara a von Balthasar, sarà il punto di arrivo finale nell'eternità. Questo non te lo offre nessuno al di fuori di Cristo. Con questa pulizia, nitidezza e pienezza non te lo offre nessuno. Ecco perché è l'unico salvatore. Vai a cercare qualcos'altro di paragonabile con questo, che non sia stato malamente scopiazzato da questo dopo di lui, se ci riesci, ma non ci riesci perché non c'è. Ecco, questo numero spiega come la Chiesa non sia una sorta di associazione formatasi nella storia dell'umanità. Una volta si diceva, boh, la Chiesa l'hanno inventata i preti, no? In Romagna si diceva, l'è un lavoro di prit, è una roba da preti. Altro che roba da preti, qui dentro c'è il succo di un'esistenza, la risposta alla domanda sulla verità della vita. Questo numero spiega come la Chiesa non sia una sorta di associazione formatasi nella storia dell'umanità per iniziativa umana, quasi occasionalmente, strumentalmente, come necessariamente sono tutte le altre aggregazioni di natura puramente umana. Dice, cosa facciamo? Beh, facciamo un'associazione riconosciuta dalla legge, dallo Stato. Andiamo dal notaio, un certo numero di persone, di testimoni, oppure abbiamo un certo patrimonio. Andiamo a registrare una nuova fondazione. No, non è questo la Chiesa. La Chiesa fa parte del piano eterno di Dio, ci ha detto il numero. Essa rientra in quadro universale di storia di salvezza, si colloca nella storia e al tempo stesso nell'eternità. Ecco perché viene detto qui nel numero, la Chiesa trova origine e compimento nel disegno di Dio. Abbiamo già spiegato, parlando di Cristo, tutta la questione di perché la salvezza, perché c'è bisogno di ripristinare un giusto modo di vivere, un giusto rapporto con Dio Creatore. Ne abbiamo parlato, adesso non sto a ridire tutto. Altrimenti la salvezza sarebbe una parola vuota, come lo è diventata per la maggior parte delle persone. Io sono andato qualche mese fa qui a Bologna, invitato da dei docenti universitari a fare una conferenza su, è venuto fuori il tema della salvezza e uno giustamente mi ha detto: ma perché la salvezza da che cosa? Perché ci siamo dimenticati del peccato originale. Salvezza da che cosa? Dalla distruzione del modo giusto di esistere, di vivere, del giusto rapporto con Dio Creatore. E questo solo uno che era uomo e Dio lo poteva fare, perché aveva l'onnipotenza di Dio e aveva al tempo stesso la realtà umana, fisica, dell'umanità che aveva rotto la giustizia col Dio Creatore. Rimando a puntate precedenti su questo. Il numero elenca uno dopo l'altro i passaggi di questa storia della salvezza che vengono percorsi come tappe preparatorie di attuazione e di esito del cammino della Chiesa, fino al suo pieno compimento esplicito nella visibilità evidente della comunione dei santi nella gloria finale. E i passaggi che elenca questo numero li possiamo fissare. Uno viene preparata fin dall'Antico Testamento, viene detto. Poi venne fondata dalle parole e dalle azioni di Gesù Cristo. Secondo punto, il quale chiama gli apostoli uno per uno, poi raduna attorno a sé dei discepoli, poi dà loro il mandato di annunciare, predicare, di soccorrere, di guarire, di correggere, di insegnare. Cristo iniziò a compiere parole, a insegnare con parole e fatti, con parole e gesti, e manda gli apostoli a cominciare a fare altrettanto, quasi impersonandolo per agire nel suo nome. Viene fondata da parole e azioni, poi manderà lo Spirito Santo per far comprendere la portata oggettiva di tutto questo, che non era legata alla loro bravura, se uno è bravo tanto meglio, ma era legata al fatto di essere trasparenti a Cristo, lasciar passare la sua azione attraverso di loro, che se la vedevano fiorire tra le mani, come il prete si vede trasformare il pane e il vino nella presenza di Cristo nell'Eucaristia, che è il modello di tutta la vita, è il modello dell'arte cristiana, è il modello della cultura cristiana, eccetera, eccetera, eccetera. Altro passaggio fu realizzata soprattutto mediante la morte redentrice e la sua risurrezione. Nella croce Cristo prende tutto ciò che è stato danneggiato nella vita, nella storia dell'umanità. Lo prende per trasformarlo in risurrezione, per ridare quella giustizia che era stata perduta. In questo senso, morte redentrice e risurrezione. Fu poi manifestata come mistero di salvezza, altro passaggio, mediante l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste, che fa capire, Spirito di verità, dice che le cose le capirete poi, no? E facendole capire fa commuovere, Spirito consolatore. Avrà il suo compimento alla fine dei tempi, ecco il passaggio decisivo, come assemblea celeste di tutti i redenti. Di cosa di cui noi abbiamo intrinsecamente nostalgia. Finché non arriviamo lì, non ci sentiremo definitivamente a casa nostra. Per adesso, sì, abbiamo casa nostra, abbiamo dei punti che ci anticipano tutto questo, ma è il destino finale quello che conta. Tant'è vero che San Paolo alla fine arriverà a dirlo. Vorrei sparire per essere con Cristo. Cupio dissolviet esse con Cristo. E se accetto di rimanere qui è solo per darvi una mano, per il vostro bene. Ultimo numero per oggi, 150, 150, poi ci fermiamo. Qual è la missione della Chiesa? Allora, cosa deve fare questa benedetta Chiesa? Cosa devono fare il Papa, i Vescovi, i preti e tutti i battezzati e tutti i cristiani? Cose che purtroppo oggi non si fa, o si fa pochissimo, o si fa quasi di nascosto, perché siamo in un grande momento di prova, siamo nei tempi dell'apostasia, cioè voglio dire, c'è poco da fare, abbiamo una situazione che è allucinante. Da un certo punto di vista non è mai stata così grave. Durante la crisi ariana in gran parte, ma adesso è peggio, eh? Ma tutto questo prelude a una restituzione di ciò che la Chiesa è chiamata ad essere, a una restituzione dell'esperienza di Cristo. In parte sarà anticipata negli ultimi tempi della storia, adesso non li sappiamo calcolare, non li dobbiamo neanche calcolare. E poi finalmente nell'eternità, come abbiamo appena detto. Allora, qual è sta missione della Chiesa? Numero 150, e dice il numero in meno di 3 righe. La missione della Chiesa è di annunciare e instaurare in mezzo a tutte le genti il regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo. Essa qui sulla terra costruisce il germe e l'inizio di questo regno salvifico. E c'è tutto qui, perché dice: guardate che qui è solo il germe, potete seminare, piantare l'inizio, no, non è che vedete esplodere la risoluzione finale, anche se ci sono stati momenti della storia in cui il cristianesimo era arrivato dappertutto, tutta l'epoca medievale è stata questa. Poi ci sono altri momenti della storia come il nostro in cui si cerca di costruire un'alternativa senza di lui e le cose peggiorano sempre, però è anche giusto provare, dice, beh, ci volete provare, avanti. Ma ricordatevi che almeno voi Chiesa dovete aver chiaro, oggi non lo si ha più, va bene, basta che ce l'abbia qualcuno a un certo punto, poi il Signore ci pensa lui a fare la strada alle cose, perché Cristo ha già vinto, come ricordava sempre il cardinale Biffi. Ecco, questo annuncio dice con chiarezza ed esplicitamente che la missione della Chiesa è l'annuncio del regno di Dio. Regno vuol dire, rex, rector, vuol dire uno che tiene su, regge. Regno di Dio vuol dire che è la presa di coscienza del fatto che è Dio il pavimento per usare un'immagine che tiene su, supporta l'essere, l'esistenza di tutte le cose. Rendersi conto di questo significa regno di Dio. Aiutare a farlo capire attraverso tutte le strade possibili, ognuno attraverso il suo mestiere. Prima devo assimilarlo, approfondirlo io, e poi man mano che lo capisco, si comunica. Se hai il compito di insegnare, perché lo insegni? Se hai il compito di vivere il tuo lavoro, attraverso il modo in cui lo vivi. Ma perfino quando stai zitto, se tu sei un uomo o una donna nuovi, si vede. L'annunzio del regno di Dio, del quale essa Chiesa è l'inizio in questo mondo terreno. Si tratta di un annuncio che si realizza mediante parole di insegnamento e opere di cultura e civiltà. Parole e opere. Cristo iniziò la sua missione compiendo parole e opere, attraverso parole e opere. Le parole significano l'insegnare, il comunicare. Le opere sono quello che si chiama in senso forte la cultura, la civiltà. Tu progetti tutto, a cominciare dalla vita in casa tua, in maniera tale che sia segno della verità della vita, che sia segno di Cristo. Ma non in maniera bigotta perché attacchi i santini, puoi fare anche quello, ma perché è un altro modo di vivere, è un altro modo di progettare. Pensate alla bruttezza delle chiese di oggi perché non si ha più la fede. È un modo di progettare. Quando si aveva una fede, si progettavano delle cose belle che comunicavano la presenza e la gloria di Dio, che esprimono la carità della verità. Caritas veritatis. Non c'è carità più grande che non mettere in contatto la gente con la verità. Noi abbiamo un'idea sociologica di verità normalmente, per cui fare la carità. La carità è solo soccorrere le necessità materiali, giusto? Ma se lo fai, lo fai perché c'è un fondamento di ordine soprannaturale che è Cristo. Tu devi anche alimentare la capacità di pensare, la capacità di ragionare. Questa è la carità della verità, di guardare a se stessi. Se uno non ha il respiro della verità della vita, quanta gente è disperata, finisce anche per togliersela la vita. La carità della verità è uno dei motti che si trovano anche nell'ordine di San Domenico, è Caritas Veritatis. Insieme al contemplare e contemplata all'istradere, Caritas Veritatis è quello che mi affascina di più. È un motto da vescovo, Caritas Veritatis, cioè è bellissimo. Come il suo maestro Cristo, la Chiesa è chiamata a insegnare con parole e fatti, opere. Quante opere si sono fatte, sia con la pietra, sia con i libri, con la cultura, sia con il soccorso al bisogno, la carità nel senso più ordinario del termine, che dimostrino credibile che Cristo è vero, in modo credibile che Cristo è vero. Non con prediche noiose o richiami dei quali non si comprendono le ragioni, perché questo è il moralismo. Il moralismo è dire si deve fare così, ma non ti spiego perché. La morale invece è si deve fare così e ti spiego perché, perché è per la verità della tua vita, per il tuo bene. La Chiesa deve spiegare le ragioni di ciò che insegna. È chiaro che per spiegare le ragioni le devi avere maturate tu. E abbiamo tutta oltre alla scrittura, abbiamo tutta la tradizione che ha lavorato il deposito della fede, che ha lavorato per comprendere queste ragioni e rendere ragioni. San Pietro, sappiate rendere ragione della speranza che è in voi, mostrando il fallimento culturale, antropologico e sociale di ogni ideologia che pretenda di sostituirsi a Cristo. Questo significa instaurare omnia in Cristo, un altro motto che era, cioè instaurare, mettere in piedi tutte le cose fondandole su Cristo. Non, sono le ultime righe, poi ci fermiamo, ovvio, ho inondato un po' oggi. Non c'è cosa più necessaria per gli uomini dell'essere aiutati a toccare con mano come stanno realmente le cose. Avere il senso della realtà è questo. Oggi è tutta ideologia, no, abbiamo bisogno di tornare a vedere come stanno realmente le cose. E ciò che l'ingiustizia della vita del mondo nei rapporti tra le persone e degli esseri umani con se stessi è dovuta in radice alla rottura della giustizia originale nel rapporto con Dio creatore. Questo Benedetto XVI l'aveva detto, riprendendo la nozione di peccato originale come la spiega San Tommaso. È inutile fermarsi a livello delle cause materiali, delle cause sociali, spiegare tutto in termini di giustizia umana, di magistrature e di processi. Bisogna andare più in fondo, perché la giustizia, che è la cosa più importante che c'è, nasce dalla verità, e la giustizia è prima di tutto giusto modo di rapportarsi con Dio, per imparare il giusto modo di rapportarsi con se stessi e con gli altri. È un dato di fatto che riguarda e sfida tutti indistintamente, e non è solo per coloro che sono già credenti. La Chiesa non parla solo a chi è già credente, ma sfida tutti, sfida il mondo intero. Prova a fare senza quello che ti ha detto, ti ha insegnato Cristo, senza Dio, senza là. Costruisci un mondo che non sta in piedi, come quello di oggi, dove tutti si sbranano e rischiano di finire in una guerra universale. Se la Chiesa viene a compromessi con il mondo per inettitudine e incapacità di compiere questo annuncio del Regno, condotto con questo metodo, essa tradisce se stessa, abbandona il suo Signore. E in un quadro come quello di oggi, quei pochi che ancora, pochi o tanti, adesso ce ne sono sicuramente di più di quelli che immaginiamo, hanno dentro tutto questo una chiarezza su questo, hanno il compito di viverla, di metterla in atto e di trovare il modo di dirla. E là dove più di tanto non si può fare, il compito primario di passare del tempo in compagnia con Dio, con Cristo, che è quello che si chiama preghiera. Ecco perché io, quando vado a trovare le monache dei monasteri di clausura, eccetera, gli dico: voi avete in questo momento il compito più importante della storia, perché voi passate il tempo in preghiera, passate il tempo a prendere consapevolezza della presenza, della compagnia di Dio, di Cristo nella storia, che è l'unica strada di salvezza, la presenza di Cristo nella storia, per risolvere all'origine i problemi e per capire anche poi come fare a risolverli su tanti livelli pratici. Ecco perché bisogna rimparare la compagnia con Cristo. La preghiera è la compagnia con Cristo. La preghiera del rosario non è altro che l'orologio che conta attraverso la scansione delle Ave Marie, come se fossero i tic-tac di un orologio, il tempo della storia alla luce dei misteri della vita di Cristo e di Maria. Dei proseliti se ne parla già negli Atti degli Apostoli, se ne parla già nel Nuovo Testamento, ma se ne parlava anche nell'Antico Testamento. I proseliti erano quelli che originariamente non facevano parte del popolo ebraico, ma che si univano al popolo inizialmente seguendo, forse per curiosità, poi si convertivano, e quindi aveva un senso positivo, ma le parole con l'uso tendono sempre a peggiorare, per cui pensate anche solo a una parola come despota. La parola despota è una parola greca che per noi ha un significato, traslitterato in italiano, totalmente negativo. Il despota è un tiranno. Mentre se voi prendete i Vangeli sinottici, quando si parla del cantico di Simeone, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace. Nel testo greco, quel o Signore è despota, riferito a Dio. Quindi lì aveva un significato totalmente positivo. Con l'uso delle parole, le parole si usurano, le parole si usurano come tutto, perché si consuma. Forse una delle poche parole che invece è migliorata, grazie al cristianesimo, è la parola persona. La persona nel mondo pagano era la maschera teatrale, che in questi grandi teatri, anfiteatri romani, serviva da megafono, non c'erano i microfoni, per cui gli attori indossavano una maschera che aveva come un tubo che faceva da megafono perché il suono si potesse sentire. Quindi persona lì era la maschera, mentre col cristianesimo persona diventa quello che è per noi persona oggi, è addirittura persona divina. Quindi non ci meravigliamo del fatto che una parola come proselitismo possa essere nata positivamente ed essere peggiorata. Un proselitismo in senso negativo sarebbe tirarsi dietro gli altri quasi a forza, senza che possano capire, purché votino per te, ecco, diciamolo in termini grossolani. Questo è il proselitismo che forse ha in testa Papa Francesco, che non ha niente a che fare con la missione cristiana. Mentre un proselitismo in senso buono è la missione. Io ti annuncio, ti spiego, ti do delle ragioni. Non ti sparo col fucile o non ti trascino dietro obbligandoti. Questo semmai è un proselitismo da islamici che ti piantano il coltello se non diventi musulmano. Questo sì che è negativo. L'aspetto positivo, la parola proselitismo si può fare a meno di usarla se non piace, ma significa l'annuncio, la missione, in senso buono. Io ti annuncio, ti offro delle possibilità, ti offro delle ragioni. Gesù dice sempre se vuoi, non dice vieni brutto imbecille, non vieni che ti diamo, ti paghiamo così stai dalla nostra parte. Vieni se vuoi, consapevolmente e liberamente. Questo è il significato positivo che si identifica con la parola missione. Allora, in nome del fatto che ci può essere un proselitismo ottuso e negativo, vietare per principio di annunciare qualche cosa o di invitare a convertirsi è contro il cristianesimo. No, è una sofferenza vedere questo, perché vedere delle cose sbagliate, però questo non giustifica chi se ne va dalla Chiesa scandalizzato. Perché? Come abbiamo iniziato a dire oggi commentando i numeri sulla Chiesa, e lo vedremo più avanti, la Chiesa è comunque, al di là dei limiti umani, il luogo della garanzia del raccordo oggettivo con Cristo. Io ho bisogno del raccordo oggettivo con Cristo, non posso arrangiarmi da solo, siccome ha stabilito Lui questa strada, e questa è la strada sicura. Dopodiché, se dentro ci sono limiti umani e li sopporto, ma non è che, cioè, a me dispiace vedere la gente che dice no, io me ne vado, oppure vado con gli scismatici o vado con quelli perché quelli dicono le cose giuste e questi dicono le cose. Sì, il problema non è solo di dire le cose giuste, il problema è di avere il raccordo oggettivo sacramentale con la Chiesa, e questo te lo garantisce solo il raccordo con ciò che Cristo ha stabilito per averlo, che sono i vescovi con a capo il Papa, indipendentemente anche dagli errori delle cose che insegnano al limite, se proprio siamo in una situazione disperata. Io non posso abbandonare mio padre e mia madre perché sono impazziti o sono diventati dei delinquenti o mi insegnano delle cose sbagliate. Rimangono sempre mio padre e mia madre, il legame genetico non si cancella. E questo lo devo riconoscere, così come il legame genetico con Cristo e la Chiesa passa, con Cristo passa attraverso la Chiesa, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti. Aspetteremo tempi migliori, intanto noi tiriamo dritto. Non so se rendo l'idea. Quindi l'errore più grande è quello di chi in nome di uno scandalo va da un'altra parte, perché si taglia le gambe. Io sono la vita e voi i tralci. Se un tralcio viene tagliato via, perde la linfa, non c'è niente da fare. Comunque avremo modo di approfondirli queste cose nei numeri successivi che descrivono che cos'è della Chiesa. Io della Chiesa ne ho bisogno e sono disposto a sopportare anche momenti difficili come i nostri. Poi, se non altro, anche in nome di tutti i momenti precedenti in cui le cose sono state più trasparenti. Non siamo ancora in paradiso, quindi dobbiamo lottare. Sì, l'inquadramento della tematica si spiega bene il rapporto tra ontologia ed etica, si spiega bene se si fa il percorso di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II ha fatto esattamente la risposta alla domanda che fai tu. Schematizzo, riassumo in termini semplici, ecco, ci sono, tutto il suo magistero è basato su questo. Prima del suo magistero, le sue opere di filosofo, la sua grande opera Persona e atto, che è un libro piuttosto difficile, risponde proprio alla tua domanda. E adesso cerco di dettagliare. Che cos'è una morale, e quindi prima addirittura un'etica, un'etica in senso filosofico, morale in senso teologico, senza un fondamento? È un legalismo e quindi un moralismo. Io ti dico, si fa così e basta, non ti do le ragioni. Questo è il moralismo e questo è il legalismo. Per cui una cosa viene definita buona per il solo fatto di essere comandata. Beh, pensate a quello che succede nelle dittature, a quello che succedeva sotto il nazismo, ma anche a quello che è successo sotto il comunismo, a quello che è successo nelle dittature. C'è un capo che dà gli ordini, non importa capire le ragioni, si eseguono. Questo è pericolosissimo, cioè eseguire senza capire. Questa è la morale senza la metafisica, per dirla come la stavi dicendo tu. Giovanni Paolo II aveva messo a fuoco bene il fatto che una morale che non è altro che la regola dei comportamenti, è il manuale del buon funzionamento della vita, deve fondarsi su una concezione dell'uomo, un'antropologia. Si fa così perché l'uomo è fatto così, la natura umana è fatta così, l'essere umano è fatta così, e per il suo buon funzionamento esige che si rispetti un manuale di istruzioni del buon funzionamento. Come per far funzionare bene il frigorifero, la lavatrice o qualunque elettrodomestico, devi rispettare il manuale delle istruzioni, altrimenti le cose non funzionano. Se tu non rispetti i comandamenti, se non rispetti la legge morale naturale, la tua vita piano piano va in rovina, perché cominci a non rispettare la proprietà, rubare, a non rispettare la vita, omicidio, dall'aborto fino all'eutanasia, all'omicidio domestico per la strada, come succede oggi. Non rispetti il rapporto con i genitori, ammazzi i genitori per soldi o per qualunque cosa, e viceversa ammazzi i figli se ti danno fastidio. Ecco, se salta questo manuale di istruzioni, che è quello morale dei comandamenti, l'uomo non funziona, perché quella morale lì è basata su un'antropologia che descrive come è fatto l'essere umano. Secondo passaggio, ma l'antropologia dov'è fondata? Perché l'essere umano funziona e è fatto così? perché esistono delle leggi che sono comuni a tutto ciò che esiste, all'essere. In altre parole più filosofiche, l'antropologia deve essere fondata su una metafisica. Tu dicevi ontologia, più o meno usiamo le parole in maniera equivalente. Quindi l'etica per non essere moralismo, la morale per non essere moralismo è fondata su una concezione dell'uomo, antropologia. La concezione dell'uomo per non essere arbitraria è fondata su una concezione dell'essere, ontologia e metafisica. Questo è il percorso filosofico che tu stavi proponendo. Può risultare un po' indigesto, un po' difficile con le parole, ma questo è il percorso che ha fatto Giovanni Paolo II. Educare a capire la concezione dell'uomo, perché è fondata su una concezione della realtà. Quando si dice essere, si dice la realtà. Non so se rispondo a quello che tu hai chiesto, però rimane fondamentale questo discorso qua. Allora, nella Chiesa il compito è di istruire anche a capire queste cose. Perché si è rifiutata la morale cattolica? Perché non si era più in grado di fornire delle ragioni in maniera semplice alla gente comune. Allora dice, beh, chi se ne frega, io dalla morale cattolica ne faccio a meno, sto bene lo stesso. La realtà è che non stai bene lo stesso. Arrivi a creare un mondo invivibile come il nostro. Ci vogliono 50 anni, 100 anni per arrivare a vedere le conseguenze? Beh, sono le leggi della storia. È ovvio che, come dire, c'è una regia che fa capo a Satana, al demonio, alla fin dei conti, e che Dio permette, anche per mettere alla prova l'umanità nella storia, insomma la prova più grande è la libertà, d'altra parte senza libertà non c'è amore, quindi Dio ha preferito creare un mondo di esseri liberi che potessero sbagliare per poterli poi riportare sulla strada giusta, per poterli perdonare nel senso costruttivo del termine. Questo lo diceva già Sant'Ambrogio, il cardinale Bifi lo citava spesso. È evidente che la possibilità di una graduale, progressiva perdita della fede c'è da secoli, non c'è solo da adesso. Adesso stiamo raccogliendo i frutti estremi. È chiaro che c'è un perdere la fede e un perdere la ragione insieme, perché di fatto molte cose, anche solo col senso comune, con un po' di ragionevolezza, si potrebbero capire. All'origine di tutto sta un rinnovarsi del peccato originale, in qualche modo. All'inizio la Genesi lo descrive in maniera simbolica, ma è questo, no? C'è un'azione del tentatore che tenta di convincere l'umanità, perché Adamo ed Eva sono il simbolo dell'umanità intera, che è possibile vivere come se Dio non esistesse. Anzi, è meglio, fate da voi stessi. Questo in fondo è la tentazione del demonio. E l'umanità ci casca. Adamo ed Eva, che sono la rappresentazione simbolica dell'umanità, ci cascano. Allora si comincia a costruire una civiltà a partire dal tardo Medioevo, dopo i grandi frutti del cristianesimo, in cui si comincia a spostare la centralità di Dio sulla centralità di un essere umano che si sgancia, si rende autonomo, in nome della libertà. E Dio ti dice, va bene, provate, siete liberi di provare. Ci vorranno dei secoli, ma le conseguenze le vedrete. Ecco, qui è il tarlo della perdita della fede, cioè io comincio ad avere più fiducia nel suggerimento del demonio che mi dice, ma guarda, fai da solo, non hai bisogno di riferire le cose a Dio, rompi la giustizia nel rapporto con Dio, fatti una giustizia a modo tuo, te lo dico io come devi fare, te lo suggerisco io. E questo è in fondo il percorso della storia, che Dio permette perché si faccia la prova. Vuoi provare ad andare a piedi per il deserto del Sahara? Beh, prova. È chiaro che ne paghi le conseguenze. Se dalle conseguenze arrivi a imparare che ti sei sbagliato e a riprendere la strada giusta, la lezione ti è servita. Fondo, questa è la lezione dell'umanità. Hai cominciato piano piano a modificare le carte in tavola, a cominciare a dire: ma no, ma forse è più interessante, più bello così. Piano piano queste cose sono entrate nella testa dei cristiani, piano piano sono entrate nella testa degli insegnanti di teologia, dei formatori nei seminari, poi quelli sono diventati preti, poi sono diventati vescovi, poi sono diventati cardinali. Questo è il percorso della perdita progressiva della fede che ha fatto perdere anche la ragione in gran parte. Noi oggi siamo al punto culminante di questo percorso di declino storico. Basta leggere il quarto capitolo della Fides et Ratio, c'è anche un video mio che lo presenta. Io lo facevo a lezione tutte le volte in corsi di teologia fondamentale a Roma, perché i 4 anni che ho insegnato a Roma. Lì c'è le tappe del rapporto fede-ragione. Dai primi secoli fino al culmine del Medioevo, il lavoro costruttivo fatto dagli apostoli e dai loro successori e la costruzione di un pensiero, di una cultura cristiana, poi la tentazione, il narcisismo di guardare quanto si era stati bravi e cominciare la fase di declino, la fase di distacco e quindi di perdita della fede. È esattamente questo. I Cielini, se prendono in mano la coscienza del religioso dell'uomo moderno, vedono descritta da Don Giussani, con parole sue, in fondo la stessa cosa. Adesso siamo al culmine della parabola discendente. Va bene, prendiamone atto. Non so se ti ho risposto. È evidente che questo è segnale di una perdita della fede, che è arrivata a raggiungere anche i vertici. Questo non significa giudicare la coscienza o giudicare la buona fede. Uno può esserci arrivato così, ruzzolando, quasi senza accorgersene. Poi il grado di corresponsabilità solo Dio lo può giudicare. Sta di fatto che oggi siamo arrivati a questo. Ma questo era previsto, perché nel Vangelo Gesù fa una profezia in cui dice: verranno giorni in cui chi vi incarcererà e vi metterà a morte crederà di rendere culto a Dio, sarà convinto che quella sia la vera religione, la vera strada. E questo è il frutto della perdita della fede, c'è poco da fare. D'altra parte, Dio ha salvato la Chiesa anche in altri periodi attraverso poche persone, pochi carismi, Adesso siamo a un punto in cui io ho l'impressione che solo se interviene Lui direttamente riusciamo a riprendere in mano le cose. La modalità la saprà Lui. Quindi io non mi preoccupo più di tanto. Certo, non ci godo di questa situazione, però cerco di pregare, andare avanti. Ormai comincio a essere avanti con gli anni, quindi mi vedo avvicinarsi la meta sempre più rapidamente. La cosa non mi dispiace, anche se non sarà un giochino attraversare la porta del valico, però dico io: signori, io quel che potevo l'ho fatto, adesso ormai ci siamo. Comunque, noi ci tocca attraversare questo momento della storia, era stato previsto fino dalle profezie di Cristo, fino dal Nuovo Testamento, cioè voglio dire, si sa, è il momento, adesso ci tocca attraversare questo momento della storia, e poi ci sarà, Gesù stesso nel Vangelo lo dice: guardate, quando succedono tutte queste cose non sarà subito la fine, quindi vuol dire che c'è una prospettiva anche di ripresa, poi ci sono anche sia Fatima che anche rivelazioni private, non siamo obbligati a crederci, però sono state riconosciute dalla Chiesa, che prospettano un momento di vittoria del cuore immacolato di Maria, di ripresa, insomma, in qualche modo, E poi ci sarà un lasso di tempo, non è che la fine dei tempi deve essere per forza domani. Adesso è il momento dell'apostasia. Ce ne sono stati altri, forse questo è quello più pesante, perché non si era mai visto un insegnamento così anticristiano da parte di chi deve insegnare il cristianesimo, insomma, no? È così diffuso, così dilagante e così assorbito supinamente, insomma, da molti, forse da tanti, dalla maggioranza, o per ragioni di convenienza, perché uno dice: se io dico il contrario, mi cacciano via, dopo non ho da mangiare, non ho una casa in cui stare, o per ragioni così di spirito di esecuzione materiale senza capire, o per convinta ideologia, perché in fondo è l'ideologia. Bene, questi sono i nostri tempi, è inutile piangerci sopra, li affrontiamo con la preghiera, con lo studio, con l'operosità che si rende carità, imparando a guardare noi stessi secondo il giusto rapporto con Dio Creatore e gli altri, e difendendosi da chi c'è da difendersi, e conversando, confrontandosi con chi c'è da confrontarsi nella misura del possibile, e si va avanti. Ognuno ha la sua fetta di storia da vivere, si sa, basta, finito, inutile stare a fare tante storie. E facendosi compagnia, abbiamo detto la Chiesa come compagnia. A piccoli gruppi o tanti che si sia, ma tutto qua. È chiaro che adesso non sembra più essere il momento dei carismi che generano grandi movimenti. È inutile illudersi di ricostruire grandi movimenti, non è più il momento. Leggiamo Il padrone del mondo di Benson e si vede che a un certo punto i carismi finiscono. Ci rimane solo quest'ordine del crocifisso, secondo me ha una valutazione molto seria. E adesso è il momento in cui vivere noi, in prima persona, cioè, e facendoci compagnia laddove si può, come si può, a piccoli gruppi, aiutandoci, istruendoci, dove si può anche condividere la celebrazione dei sacramenti fatta in maniera dignitosa, non ci vuole poi molto, tutto qua.